Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera carissimi amici di Radio Maria. Eccoci al nostro appuntamento mensile. Con grande gioia questa sera volevo condividere con voi un tema tanto caro alla cristianità, il tema della vocazione. Questi giorni ci sentiamo dire anche il mese missionario, ci sentiamo dire spesso dal Signore: pregate per la messe, perché la messe è molta, gli operai sono pochi. Ma mi interessava condividere con voi alcune dinamiche che accadono dentro la chiamata del Signore, alcune dinamiche che si ripetono poi dentro la Chiesa, che si ripetono proprio perché è Gesù che le anima, che le origina in qualche maniera. E allora il brano che conosciamo tutti è molto bello, è di San Giovanni. Vorrei leggere con voi appunto il primo capitolo di San Giovanni, versetto 35-51. Adesso lo leggiamo insieme. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro». Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: «Seguimi». Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret». Natanaele gli disse: «Da Nazaret può venire qualcosa di buono». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Carissimi, questo Vangelo così bello, così articolato, ci aiuta a rivedere appunto come si origina la vocazione, non solo per i sacerdoti, per i religiosi, ma credo per ogni uomo, per ogni donna. Come accade questo rapporto tra Gesù e i suoi? E allora qui vediamo anche delle sfumature molto diverse. Innanzitutto, il brano inizia parlando di Giovanni Battista, e Giovanni Battista si trovava, dopo il battesimo dei suoi primi discepoli, si trovava ancora là, ci dice il Vangelo, e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio». Cioè Giovanni si trova con due discepoli, e pensate quando Giovanni anche possa aver amato questi discepoli. Questo brano esordisce appunto con questa immagine, che Gesù si trova con i suoi discepoli, cioè quelli che lui ha formato quelli che lo hanno seguito nel deserto, sono discepoli che attraverso di lui hanno incominciato a formarsi all'amore per Yahweh, per Dio, un amore puro, ortodosso, un amore che attraverso Giovanni Battista loro hanno conosciuto nella maniera più integrale, più possibile. Erano discepoli di un grande maestro, Giovanni Battista. Eppure, guardate con che rapidità Giovanni Battista, quando passa Gesù, non esita a dire ai due discepoli che amava: ecco l'agnello di Dio. Guardate, questa breve esclamazione è quello che ripetiamo anche tutti i giorni nella messa, e credo che la sapienza della Chiesa ce lo faccia ripetere, perché tutti i giorni noi abbiamo bisogno di una voce che ci dice dove guardare, dove guardare. Tutti i discepoli hanno bisogno di sapere dove guardare, e credo che quando siamo nella messa lo stesso, tutti con la nostra vocazione, con il nostro bisogno di amore, con la nostra ricerca di senso, tutti vogliamo sapere dove guardare. Giovanni Battista non esita, dice: guardate lì, nella vostra vita guardate sempre lui, voi avete cercato tante cose, avete trovato me che sono il precursore, il discepolo di Gesù, ma è lui il maestro, guardate lui. Allora è bello, mi sembra, la prima cosa che colpisce è proprio così, che Giovanni è veramente libero, è veramente libero. Giovanni Battista non esita, quindi anche se i suoi discepoli possiamo ritenere che fosse la cosa che amasse di più dopo Dio, ma lui non esita a parlare di Dio, di Gesù. Quando Gesù passa, lui non esita a dire: ecco l'agnello di Dio, seguitelo, è lui. Cioè, io mi perdo nell'agnello di Dio, sembra dire Giovanni Battista, perché a modo suo anche Giovanni Battista era discepolo, era stato afferrato dalla presenza di Gesù, che lui attendeva, l'ha preparato. Quindi Giovanni Battista attendeva verso Gesù, ma quando arriva Gesù è pronto. Allora, il primo insegnamento di questo brano, qual è? Il primo insegnamento è questo: noi riceviamo un compito da Dio, chi di essere apostolo, chi evangelizzatore, chi precursore, chi prepara le vie, ma ricordiamoci sempre una cosa, che tutte le persone che Dio ci affida sono di Dio, sempre saranno di Dio. Le persone che amiamo, le persone che aiutiamo ad arrivare al Signore, saranno sempre di Dio. Perché questo? Perché in fondo al cuore mio, al cuore tuo, anche se noi facciamo tante strade, anche se noi ci sembra a volte di aver trovato la casa, la definitività, anche se ci sembra a volte che abbiamo trovato tutto per stare bene, però quel tutto nel cuore di ogni uomo, di ogni donna, si completa solo in Dio. E perciò è Dio l'uomo, è Dio che parla al cuore di ogni uomo. Per questo Giovanni Battista, guardando Gesù, dice: ecco l'agnello di Dio, seguite lui, è lui il maestro, è lui la vostra felicità, seguitelo. Io sono un servitore, io sono un umile servo della vigna del Signore, io sono qui, io ho lavorato per lui, io sono un servo inutile. Dirà: non sono degno neppure di sciogliere le gaccia dei santari. Che bello questa missione che ha Giovanni Battista. Che bello che Giovanni Battista ci vuole dire anche come dobbiamo aiutarci tra di noi, come dobbiamo vivere, come dobbiamo crescere. Che bello questo messaggio per tutti quanti noi. Che bello anche quando qualche volta diciamo: ma chissà cosa devo fare per essere convincente, chissà cosa devo fare perché devi parlare del Signore. Nel tuo cuore deve venire fuori l'amore del Signore, è tutto qua, e tu devi testimoniarlo così anche senza parlarne, e devi attenderlo, essere vigilante. Che cosa ci interessa più di tutto? Se noi siamo, sì, sono un sacerdote, cosa mi interessa? Che gli uomini, che le donne incontrino Gesù. Nel mio cuore ci deve stare sempre questa spontaneità, questa immediatezza. Che tutto dica a chi mi è vicino: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che viene, che toglie i peccati del mondo, ecco il Salvatore, ecco colui per il quale io vivo, non ho nient'altro che lui. E perciò mi sembra molto bello e tanto indicativo per tutti che noi abbiamo quell'atteggiamento di libertà di Giovanni Battista, che non vuole trattenere discepoli. È tanto bello che lui non voglia trattenere i discepoli. Non li vuole plasmare secondo la sua immagine, non vuole dare discepoli, non vuole portare i discepoli a pensare come lui, ma lui li spinge, lui li prepara, lui ha portati nel deserto per allontanarli dal mondo, ma ora che passa Gesù indica chiaramente, ecco l'agnello di Dio, è lui che dovete seguire, è lui che dovete seguire, quindi io non potrò mai darvi, sembra dire ai discepoli, io non potrò mai darvi quell'amore, quella pienezza che voi cercate. Io, se ho qualche amore, se ho la pienezza, se ho un po' di pienezza, perché Gesù me l'ha donata, ma dovete seguire Lui. È bello allora, e penso che dobbiamo tutti riflettere su questo, no? Se abbiamo anche un compito nella Chiesa, dovremo riflettere su questo. Se abbiamo una responsabilità, dobbiamo riflettere su questo. Se sotto, forse anche in maniera inconscia, noi attiriamo le persone a noi, ma se facciamo così, noi facciamo morire le persone, perché le persone sono le pecorelle che cercano verdi pascoli, ma noi non siamo questi pascoli, il pascolo è Gesù, si entra e si esce in Gesù, Gesù è il pascolo di vita eterna, quindi noi dobbiamo portare sempre di più questi fratelli e sorelle a Gesù. Ed è bello perché subito Gesù si accorge che i due discepoli lo stavano seguendo. È bello anche l'attenzione di Gesù, non solo Giovanni Battista, ma è molto bello che i due partono subito e Gesù si accorge che lo stavano seguendo. Che bello! Guardate com'è attento Gesù. Io sento tante volte, anche il mio cuore vorrebbe dire così, ma lo sento in giro. Gesù non mi parla, io non ho avuto il dono della fede, Gesù non è attento a me. Cari amici, io non penso che sia così. Me ne vado convincendo sempre di più. Io credo che se, sia che tu sia un credente, sia che tu dici di non essere credente, ma io non credo che quel Gesù che amo, non credo che quel Gesù non si interessi di te. Non credo che Gesù si fermi con il suo interesse verso le persone che vanno in chiesa o che sono battezzate. Io credo che Gesù si interessi proprio di tutti. E se tu ti avvicini a Lui, Lui si accorge subito. Ma anche se non ti avvicini, Lui è vicino a te. E allora è bellissimo che questi due discepoli non fanno in tempo di fare un passo, già Gesù si accorge della loro presenza e sa che li stanno, sa che questi discepoli cercano qualcosa. Cosa cercate? Che bella questa domanda di Gesù anche, che cosa cercate? Non dice loro ma dove venite, chi siete, cosa cercate, cosa c'è nel vostro cuore? E questi discepoli sono afferrati da questa domanda, le domande di Gesù sono sconvolgenti. Perché ci portano a un livello superiore. Gesù non fa mai domande banali. Le domande di Gesù cambiano la vita dei discepoli, ma ancora oggi sapete, le domande che fa Gesù cambiano la vita dei discepoli. E la domanda che sta facendo a te e a me questa sera, cosa cerchiamo? Dove vogliamo andare? Stiamo andando dietro a Gesù? Ma Gesù si volta, ci guarda, ci fissa gli occhi e ci dice, cosa cercate? Cosa stai cercando nella tua vita? Che cos'hai nel cuore in questo momento? Cari amici, tante volte ci lamentiamo perché diciamo mi dispiace perché nella mia parrocchia non posso fare questo, o per quante cose soffriamo inutili, soffriamo veramente per delle cose che ci siamo creati noi, delle bolle di sapone. Gesù invece passa dentro a tutti i miei problemi e mi dice, ma cosa cerchi? Perché questa domanda è importantissima, perché questa domanda ti fa entrare dentro il tuo cuore. Sì, tu puoi dirgli, va bene Gesù, ma non lo sai che è morto mio figlio, non lo sai che ho un problema grande? Ma Gesù lo stesso non rinuncia. Che cosa cercate? Cosa c'è nel tuo cuore? Cosa cerchi? Cos'è che anima la tua vita? Che cos'è che muove le tue gambe? Che cos'è che dà calore al tuo cuore? Cos'è che anima le tue giornate? Cosa cerchi? Cosa cercate? Gli risposero Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Rabbì, dove dimori? Evidentemente nel cuore dei discepoli era nato già una specie di fascinazione, di amore, si sentivano attratti verso Gesù e loro vogliono sapere dove dimora per stare con loro. E ci dice l'Evangelista che subito andarono a Gesù, andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui, erano circa le 4 del pomeriggio. Mi piace molto questa annotazione che è molto famosa nel Vangelo di Giovanni, per dire che addirittura Giovanni mette l'ora del pomeriggio dell'incontro, l'ora dell'incontro, le 4 del pomeriggio. Subito i discepoli vanno, stanno con lui, si fermano, parlano e possiamo immaginare che è passato un tempo splendido, piacevole, sono stati bene, si sono sentiti accolti, sono stati con l'amore. Chi cercate? Cercavano Lui, nella vita cercavano Lui, cercavano il senso dell'amore, cercavano il senso della loro vita. Che cosa cercate? È bello constatare che nella sequela, nella chiamata che Gesù fa ai suoi discepoli, non c'è tanto un'attenzione ai concetti, alle idee, ma c'è veramente un'attenzione alle persone. Gesù incontra veramente le persone. Questo significa che oggi la chiamata si rinnova in che senso? Che Gesù si fa conoscere attraverso un incontro, un volto concreto, e che tu col volto gli puoi dire: dove abiti? Io voglio stare un po' con te, parlami di Gesù. Cioè, significa che anche oggi Gesù, come lo comunichiamo, come questa chiamata, come passa? Attraverso il tuo volto, attraverso il mio volto, attraverso una sequela concreta, incarnata, e capite che è importante passare un po' di tempo per Lui, con Lui, ma non semplicemente, direi, anche se è la cosa importantissima, non solo quando si fa l'adorazione, si sta davanti a Gesù, ma Gesù mi parla e può suscitare in me la vocazione, il desiderio di seguirlo, anche attraverso una persona concreta, perché io a quella persona gli posso dire: dove abiti? Io a quella persona gli posso dire: dove abiti? Quella persona mi può dire: vieni, stiamo un pochino insieme. E se quella persona è piena di Dio, quella persona, anche se non mi parla direttamente di Dio, mi parla di Dio, mi comunica Dio. Allora vedete come la vocazione ha bisogno di un indirizzo, ha bisogno di una casa, ha bisogno di un'accoglienza. Gesù si ferma a stare con loro, si ferma. E possiamo pensare che in queste ore che sono passate Gesù abbia fatto le cose più semplici di questo mondo, avrà mangiato, si sarà riposato, avrà scherzato, avrà parlato delle cose di questo mondo, ma è così che cresce la vocazione, perché Gesù ci parla attraverso altre persone, ci parla attraverso le storie che noi possiamo capire, ci raggiunge, ci tocca attraverso delle persone, e per questo è importante avere una casa, per questo è importante fermarsi con Gesù, fermarsi, stare con Lui, è davvero importante questo qui, perché forse non ci rendiamo conto, ma la vocazione non è qualcosa di totalmente fuori di questo mondo, viene da Dio, ma si inserisce in questo mondo, Lui ci chiama così come siamo, lì dove siamo, Lui ci chiama a una missione che non è di questo mondo, ma ha bisogno di me, ha bisogno di noi, ha bisogno di queste relazioni, queste amicizie che ci sono tra di noi. La vocazione passa attraverso queste amicizie, passa attraverso questi rapporti di fraternità, di piena condivisione. Gesù parla attraverso di noi, parla attraverso la mia bocca. Filippo, dice Gesù, chi vede me vede il Padre, ma si potrebbe dire anche chi vede una persona innamorata di Dio vede Dio. Chi è affascinato da un uomo innamorato di Dio ha bisogno di stare con quell'uomo lì, ha bisogno di fermarsi, sente bisogno di andarlo a disturbare, perché quell'uomo lì gli comunica Dio, quell'uomo lì gli comunica un amore che lui magari non sa decifrare ancora, ma gli comunica qualcosa che gli prende il cuore, e ha bisogno di stare con l'orologio lì, vuole stare con lui, perché stando con lui non lo sa nemmeno che domande fargli magari, ma gli comunica qualcosa, una luce si irradia dal suo volto, si irradia una luce. E così pensiamo alla gioia di questi primi due discepoli Giovanni, che quando sono stati con Gesù erano felicissimi perché potevano vedere, contemplare, toccare il volto di Dio, e non lo sapevano ancora, ma lo sentivano nel cuore. Allora è importantissimo, mi sembra, che noi facciamo questo passaggio, che non diciamo: ah, non è importante, basta pregare. Sì, certo che basta pregare, ma Dio ci ha creato con dei sensi. Quindi la sua chiamata passa attraverso i sensi, passa attraverso l'incontro con altre persone. Lui mi parla anche attraverso altre persone e io devo essere attento a questo, devo essere molto attento. Venite e vedrete, dice Gesù. Allora è importante che nelle nostre chiese ci siano dei luoghi di amore, di fraternità, è importante che il sacerdote veramente abbia questa responsabilità, ma anche questo grande dono di accogliere, di chiamare tutti, di chiamare i figli, di chiamare quelli che cercano, e per potergli dire: venite, vedrete, vieni, cosa cercate? Che bello, cosa cercate? Ma pensate che quanto è bella, quanto è umana, cosa cerchi tu che in questo momento stai soffrendo, che stai piangendo? Cosa cerchi? Vedi, Gesù potrebbe dirti: ti tolgo subito la sofferenza, ma vedete, questa sarebbe una consolazione illusoria. Lui va in profondità e ti sposta su un altro livello, anche se tu stai soffrendo oggi. Ti dice: cosa cerchi? Cosa cerchi? La risposta dei discepoli è: Rabbì, dicci dove dimori. Cioè, non ci dare solo una risposta teorica, per favore, Rabbì, ne abbiamo tante in questo mondo di teorie, tantissime. Non ci dare una risposta teorica su te, Gesù. Non ci dire semplicemente cosa dice il dogma, non ci dire semplicemente che concettualmente come sei fatto, ma Gesù, facci stare con te. Gesù, facci godere di te. Gesù, facci stare a casa tua. Gesù, facci sentire che tu hai preso carne. E fa sentire la mia carne, che dentro la carne c'è qualcosa di più grande. Fa sentire che dentro di me hai messo l'amore, che è un amore che io sento nella carne, ma supera la carne, che è l'amore che viene da te. Fammelo sentire, Signore, stai con me. Fammi stare con te, Signore. Fammi stare con te. Voglio stare un po' con te, Signore. Voglio starci anche quando cammino, non solo quando sto in chiesa, non solo quando faccio l'adorazione. Voglio starci anche quando vado a passeggiare. Voglio starci anche quando vado al ristorante. Voglio stare con te anche quando incontro gli amici più semplici, meno religiosi. Voglio starci, Signore, con te. Perché io credo che tu sei nelle persone che io incontro e tu mi chiami attraverso queste persone. Io credo, Signore, che tu mi parli e mi inviti ad entrare nel cuore, che cosa cercate? Ecco la domanda interessantissima da cui scorga poi e nasce quell'inquietudine che è all'origine di ogni vocazione e che trova in Gesù il definitivo compimento, l'attesa totale si realizza in Gesù. Che cosa cercate? Dove dimori? Vogliamo stare con te, fermaci, ci vogliamo fermare con te Gesù, non vogliamo sentire risposte qua e là. Non vogliamo più perderci in tante risposte teoriche, vogliamo stare con te, vogliamo stare con te, vogliamo conoscerti, vogliamo sentire l'amore di Dio, vogliamo stare con la verità, ma vogliamo viverla. Signore, vogliamo sentire che il tuo amore è credibile, vogliamo fermarci a casa tua, Gesù, vogliamo stare in una casa, vogliamo cioè stare lì dove la relazione diventa stabile. Tu, Signore, non sei scappato, tu li hai chiamati, tu hai sentito che il loro cuore era pieno di attese, tu hai capito che loro cercavano qualcosa più grande di quello che loro stessi pensavano di cercare. Oh, quanti di noi cercano delle cose e pensano di sapere l'inizio e la fine di quello che cercano, ma in realtà non sanno che dentro quello che cercano c'è ancora qualcosa di più grande che sfugge anche a loro, c'è una via nuova, c'è qualcosa. Bene, questo è il primo punto. E allora vi invito poi a riflettere su questo, no? Se la nostra chiamata è passata attraverso i concetti oppure è passata attraverso un incontro concreto con una persona, con dei luoghi dove siamo stati bene, la nostra chiamata ha goduto proprio della vicinanza di Dio, degli amici, oppure è stata una chiamata tutta asettica. E il primo punto è questo, pensiamoci, poi risponderemo anche noi alla domanda di Gesù. Un altro passaggio bello è il seguente, perché questi due discepoli, dopo che sono stati con Gesù, dopo che sono stati parecchie ore con Gesù, evidentemente erano già tutti innamorati e Gesù li aveva veramente affascinati, evidentemente avevano colto che quell'uomo era bello come uomo, ma aveva qualcosa di particolare, aveva una profondità diversa, uno spirito diverso da tutti gli uomini. E allora, preso da questo entusiasmo, è uno dei due che avevano udito Giovanni, che era Andrea, fratello di Simon Pietro. Ecco, Andrea era uno di quei due che aveva risposto a Gesù. Ebbene, Andrea dice, adesso vado da mio fratello. Il fratello di Andrea era Simon Pietro. E allora lui lo incontra, Simone, e gli dice, senti Simone, senti, abbiamo incontrato il Messia, l'unto del Signore, abbiamo incontrato il Messia, guardate che bello, ma sentite che gioco di sguardi, prima Giovanni Battista guarda l'agnello di Dio, si accorge nel suo cuore che è lui l'agnello, è Gesù, e quindi indica i discepoli, guardate Gesù, poi Gesù si accorge che i discepoli di Giovanni Battista lo cercano e lui dice, che cosa cercate? Ora Andrea che è stato affascinato, che è stato con Gesù, non sente altro che fare questo, non riesce a trattenere questo. La prima persona che incontra è suo fratello Simone e gli dice subito, abbiamo trovato il Messia. E quindi lui già non ha più dubbi in questo senso, lo Spirito Santo gli ha parlato nel cuore. Gesù è il Messia, abbiamo incontrato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Notate questo particolare. Andrea conduce il fratello Simone da Gesù. Quindi gli sguardi diventano poi attività, diventano dinamismo, perché nella sequela Gesù ci spinge anche a seguirlo. E all'inizio mi sembra tanto importante anche che nelle vocazioni, sia sacerdotali, monastiche, ma anche le vocazioni tutte, ci sia bisogno anche di qualcuno che ci spinge un pochettino, che ci conduce, un tutor. Qualcuno che ci conduce, perché è chiaro che all'inizio della conoscenza di Gesù noi non sappiamo condurci da soli verso Gesù, ed è, penso sia una superbia pensare che io posso condurmi da solo, è penso che sia un po' un atto di presunzione dell'intelligenza. Io non posso conoscere Gesù da solo, io ho bisogno di qualcuno che mi conduce, io ho bisogno di qualcuno, e penso che l'abilità del demonio sta proprio qui. Far pensare alle persone che se non ci arrivano con l'intelligenza significa che Dio non le ha chiamate, non è affatto vero. E che, come per esempio dice Sant'Agostino nel De Maestro, dice Agostino così: in tutte le discipline liberali, nella musica, per imparare un'arte ci viene insegnata da un maestro, ci viene insegnata, significa che se io voglio imparare a suonare il pianoforte ho bisogno di un maestro. Ho bisogno di uno che conduce i primi passi dell'arte che voglio imparare. Ma se questo, si domanda Agostino, succede per le arti liberali, per le arti umane, quanto di più non dovrà succedere per l'arte delle arti, che è quella di conoscere Dio, di amare Dio? Allora, vedete, che ci sia qualcuno che conduce, che mi conduce, è importantissimo. E credo che sottilmente il demonio in questo mondo sta lavorando molto, perché anche dentro la Chiesa io sento sempre di più queste espressioni che non mi piacciono tanto. Io sto facendo il mio percorso religioso, io voglio fare il mio percorso religioso. Questo mio, sembra quasi che sottolinei così tanto che fai tutto da solo, che cerchi di capire tu, che tu non hai bisogno invece di un fratello, di una sorella, che senza presunzione però ti dica: vieni da Gesù, ti ci porto io da Gesù. Ti faccio fare i primi passi io. E questo è molto importante, perché qui si vede una cosa. Una, la docilità di Pietro. Pietro in fondo si fida del fratello. Il fratello gli ha detto una cosa grossa: abbiamo incontrato il Messia. Cioè, ha detto una cosa grandissima. Quindi, però questo significa che Pietro si è fidato. E d'altra parte, questo passaggio ci fa capire l'importanza di Andrea. Andrea che ha visto. Andrea che ha visto con i suoi occhi, è stato, si è fermato con Gesù. Vedete l'importanza di essersi fermati con Gesù? Vedete l'importanza di essere stati con Gesù, fermi, di averlo incontrato Gesù nella carne? Perché io, se Gesù lo incontro nella carne, quando parlerò a te di Gesù, tu vedrai che i miei muscoli facciali si muovono con gioia, perché io parlo di una persona che amo, che ho incontrato, che è viva, che non mi tradisce. Io parlo dell'amore di Dio, io parlo dell'amore con il cuore. Se tu mi incontri e io sono stato con il Signore vivo e sto con il Signore, tu lo senti, allora Andrea, che ha sentito questa cosa, che ha sperimentato l'amore di Dio, parla con sicurezza a Simone e gli dice: guarda Simone che è vivo, guarda che esiste il Messia, c'è il Messia. E quindi Pietro fa meno fatica a convincersi. Ecco, allora volevo ribadire proprio l'importanza dell'esistenza di qualcuno che conduca da Gesù. C'è proprio bisogno di qualcuno, un fratello, una sorella, qualcuno che ci porti da Gesù. E guardate, quando dico portare a Gesù non significa semplicemente portarlo in quel santuario o in quell'altro santuario, ma condurlo significa fargli fare i primi passi anche della fede. Andare verso Gesù significa anche incontrare dei momenti significativi con se stessi, con gli altri, momenti veri, cioè sapendo che Gesù è via, verità e vita. Dove c'è verità, dove c'è giustizia, dove si cerca la giustizia c'è Gesù, dove c'è la verità, ma soprattutto Gesù è in tutte le persone che cercano, che lo cercano. Allora condurre da Gesù è importantissimo, ed è importantissimo essere docili e lasciarsi condurre. È importante che noi incontriamo nella nostra vita persone che ci conducano, che ci prendono per mano, perché a volte ci troviamo nel buio, non sappiamo proprio cosa fare. E allora la tentazione può essere quella di dire: beh, io adesso la mia intelligenza mi dice che io fino a qui sono arrivato, però di più non vado perché non sento Gesù. Ecco, proprio in quel momento lì tu ti devi lasciar condurre. Quando tu dici io non sento più niente, ti devi lasciar condurre. È importante avere vicino una figura che ti conduce. È importante, perché tu ti fidi e quella persona ti fa fare un passo che altrimenti da solo non avresti fatto. Quindi vedevamo proprio Andrea che dice a Pietro, vieni, vieni, abbiamo incontrato il Messia e lo condusse da Gesù. E possiamo immaginare anche l'emozione di Andrea, che sarà stato ultra felice di incontrare di nuovo Gesù, ma ora si avvicina a Gesù insieme al suo fratello, che diciamo è stato afferrato dal suo entusiasmo, è come se lui porta il primo discepolo, è come se Andrea, pieno di entusiasmo, voglia dire, ti ho portato mio fratello Gesù, cioè ti ho portato la persona che amo di più probabilmente, ti ho portato la persona che per me è molto cara. E vedete, vedete come si anima questo Vangelo, vedete come possiamo entrarci dentro, come si fa apostolato, come si anima, come si fa un discorso vocazionale. Vedete quanto entusiasmo, quanta vita, quanta normalità in queste prime chiamate. Un fratello porta un altro fratello, ma scusate, ma vi sembra normale questo? Guardate che non è normale, perché spesso tra i fratelli, se uno c'ha una cosa bella, non si scambiano spesso, non ci si scambia, oppure si pensa che la fede non si debba scambiare, mentre invece la fede è proprio, se io ho incontrato Gesù, devo parlarne a mio fratello, a mia sorella, devo parlarne, perché sono le persone a cui tengo di più, e quindi capite quella tentazione di dire, no, ognuno deve fare il suo cammino. Sì, è vero, ma è vero anche che ognuno ha bisogno di un aiuto. E se l'aiuto a mio fratello non glielo do io, chi glielo dà? Se io non faccio questa fatica buona, santa, di condurre mio fratello. E pensate quante volte si pensa, ah, ma forse lo disturbo, forse lui non vuole venire, forse lui non si interessa di Gesù. Io credo che diciamo questo perché ancora non conosciamo Gesù. E se ancora non conosciamo Gesù, allora abbiamo bisogno di qualcuno che ci conduce da Gesù. Allora abbiamo bisogno di trovare un luogo dove le persone o la persona ci riscalda il cuore. Forse non sentiamo ancora l'amore di Gesù. Allora capite perché Andrea era così pieno di entusiasmo? Subito vi ha portato il fratello Simone. Vieni, vieni Simone, ti faccio vedere chi abbiamo incontrato. Abbiamo incontrato il Messia, il Cristo, il Messia, e lo condusse da Gesù. E allora immaginiamoci questa scena. Ed entriamo in questa scena proprio esistenzialmente in questo momento, entriamo in questo Vangelo con tutto noi stessi. Allora Andrea ci ha preso per mano e ha portato noi insieme a Simone e a Gesù, e la prima cosa che fa Gesù quando vede Simone, quando vede te, quando vede me, è questo. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse, tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. È meraviglioso e sconvolgente. Lo sguardo di Gesù è sufficiente a cambiare la vita a Simone. Lo sguardo di Gesù è sufficiente a cambiare la vita a Simone. E guardate che questo accade nella Chiesa sempre, si rinnova sempre, sempre. Lo sguardo di Gesù può essere lo sguardo del tuo parroco, può essere lo sguardo del tuo amico, può essere lo sguardo del tuo rettore, può essere lo sguardo della persona che incontri. Gesù ti guarda e ti dice... Ti fissa e riconosce dentro di te il tuo bisogno, riconosce dentro di te la tua inquietudine profonda che tu non sai neppure vedere. Noi vediamo di noi stessi qualche cosa, ma non ci conosciamo fino in fondo, non ci conosciamo fino in fondo. Ma Gesù ci conosce, ci guarda, ci fissa, ci guarda e ci dice, veramente, io cambierò la tua vita, tu sei Simone, il figlio di Giovanni, d'ora in poi ti chiamerai Pietro. Sarai chiamato Cefa, che significa Pietro, tu sarai la roccia, io ho bisogno di te Simone, io ti cambio la vita, ti costituisco, tu sarai Cefa, cioè Pietro, una roccia, su di te io fonderò la mia chiesa. Ci ricordiamo queste parole, che non sono di questo Vangelo, ma è facile alludere e arrivare a quelle, tu sei la pietra, io ti cambio la vita. Guardate, l'Evangelista dice che non c'è neppure una parola, c'è solo uno sguardo di Gesù, profondo. Fissando lo sguardo su Simone, Gesù disse, tu sei Simone. Ricorda Simone, io ti conosco, io so chi tu sei, chi è tuo padre. Sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Gli cambia il nome, cioè gli cambia in qualche maniera lo costituisce diverso, lo costituisce un uomo nuovo, lo costituisce, lo abilita per una missione, lo abilita per qualcosa che è ancora più grande. Tu sei Cefa. È molto bello, mi sembra, che Gesù faccia tutto attraverso uno sguardo profondo. E questo sguardo, e io lo invoco su di me, su di voi, vi invito a farvi anche questa domanda: da quanto tempo non sentite voi tutti chiamati lo sguardo di Gesù? Da quanto tempo non sentite il bruciore di quello sguardo nell'anima? Quello sguardo è importantissimo. Mi accade a volte che nella confessione incontro questo sguardo, lo incontro su di me, ma lo incontro anche sugli altri che lo vedono. Ci accade a volte questo, c'è uno sguardo profondo di Gesù, e che è uno sguardo che si appoggia, che si incarna nello sguardo dei fratelli, delle sorelle, uno sguardo che ti conosce, che entra dentro, uno sguardo che tu gli vorresti dire: no Signore, non mi guardare così in profondità, invece lui ti guarda proprio così in profondità, lui entra dentro di te, ti guarda in questa profondità e ti dice: io ti cambio la vita. Allora guardate com'è stato il passaggio: Andrea, la discepolo di Giovanni, Giovanni non era affatto geloso dei suoi discepoli, perché lui era il precursore del Messia. Quando arriva Gesù, lui capisce che è arrivato il momento, ecco la pienezza, è lui, io tendevo a lui, tutto quello che ho fatto era per lui, lui, ora voi l'avete trovato, seguitelo. E allora Andrea segue Gesù, si ferma con lui, Gesù gli dice: fermati con me. E dopo che si è fermato, si è innamorato, si è veramente nutrito della sua parola, lui non può più contenere questo desiderio di condurre il fratello che ama, che è Simone, e lo porta a Gesù, e Gesù di nuovo guarda negli occhi il fratello. E questo essere guardati negli occhi è qualcosa di sconvolgente, perché lo sguardo di Gesù è lo sguardo della verità, è lo sguardo della profondità, è lo sguardo che ti conosce, sa quello che cerchi, sa cosa stai cercando. E allora Gesù fa di quest'uomo nuovo nuovo, fa di quest'uomo un uomo nuovo, un uomo che ha tutta un'altra aspettativa. Aveva un'aspettativa, ma Gesù cambia l'aspettativa. Erano pescatori di pesci, poi diventano pescatori di uomini. Pensate che come sono cambiate le aspettative. Ma mi domando, chi può fare questo? Chi può arrivare a conoscere un uomo così profondamente con uno sguardo che può cambiare le sue aspettative quanto di più profondo? Solo colui che è l'origine dell'esistenza, colui che è l'amore. E Gesù è l'amore. E Gesù lo chiama, gli cambia la vita, gli cambia le aspettative. Lo fa un uomo, lo costituisce un uomo nuovo. È molto bello che questo sia avvenuto proprio in questo incontro. È molto bello che Simone abbia conosciuto Gesù attraverso la testimonianza, l'entusiasmo del fratello Andrea, che si era fermato con Gesù. Guardate una volta ancora quanto è bello ripetere questo, è bello che lo ripetiamo, quanto è importante fermarsi con Gesù, quanto è importante che la nostra vita sia veramente centrata sulla comunione con Lui, che noi possiamo stare con Lui anche fisicamente, che noi incontriamo Gesù nei fratelli, nelle sorelle, che li amiamo di questo amore che passa, perché vediamo Gesù nei loro volti. Gesù ci parla attraverso i fratelli. E farei un passo successivo. Il giorno dopo, dice la scrittura, dice il Vangelo, Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e nei profeti, Gesù il figlio di Giuseppe di Nazareth. E sappiamo la risposta di Natanaele, che è quasi un po' disgustato, dice: ma perché mi fate perdere tempo? Filippo, ma cosa mi dici? Tu lo sai meglio di me, cosa può venire di buono da Nazareth? Cosa può venire di buono? Natanaele disse: da Nazareth non può venire niente di buono. Ma Filippo gli rispose: vieni e vedi. Sentite che bello, Filippo allora, che era stato lo stesso anche lui, intercettato da Gesù che gli dice: seguimi, mentre Gesù voleva partire per la Galilea, e pensate che bello, incontra un discepolo e gli dice: seguimi, era Filippo. Ora Filippo incontra un altro discepolo che si chiama Natanaele e gli dice: guarda che abbiamo incontrato una persona eccezionale, che è lui del quale hanno scritto Mosè, la legge, i profeti, Gesù. Ma Natanaele non ci crede subito. Allora Filippo non si sgomenta più di tanto, Filippo non si ferma in teorie. Anche questo mi sembra un aspetto molto bello. Non si può convincere una persona a seguire Gesù dall'esterno, non la possiamo convincere, noi possiamo guidarla, condurla, però alla fine a livello concettuale, ideale, non dobbiamo forzarla, anche perché sarebbe un discorso interminabile. E fa bene Filippo che dice semplicemente: vieni e vedi. Natanaele, tu hai i tuoi motivi per dire che da Nazareth non viene nulla di buono. Natanaele, tu hai tutti i tuoi buoni motivi, sei un uomo esperto, tu hai letto le scritture, tu sai che da Nazareth non viene niente di nuovo, però io non ti posso non testimoniare, non ti posso negare il fatto che questa persona che ho incontrato è troppo bella, troppo vera. Allora, vedete, Filippo dice semplicemente a Natanaele: vieni e vedi. E questo vieni e vedi mi sembra di un'importanza proprio grande all'interno delle nostre dinamiche vocazionali, all'interno delle nostre comunità, all'interno dei seminari, all'interno delle parrocchie. Vieni e vedi. Dove il Maestro? Vieni, vedi, vedi, andiamo da Lui, andiamo dove Lui vive, dove c'è il Suo amore, andiamo dove c'è una fraternità, andiamo dove si accolgono nel nome di Cristo. Vieni e vedi. Quindi Gesù, Filippo porta Natanaele, taglia corto con tutte le discussioni di Natanaele, non gli interessa rispondere alle paure di Natanaele, non risponde a quasi una provocazione, no? Ed è importantissimo perché mette in primo piano, invece, mi sembra proprio bello, perché mette in primo piano l'incontro con Gesù. Cioè Filippo ha capito che è inutile parlare tanto, come diciamo noi a volte con non credenti, sì, si può parlare, però non serve spiegare sempre tutto, perché il cuore non si convince con le parole, questo è chiaro, il cuore non si convince con le teorie, questo è chiarissimo, il cuore esistenzialmente a livello di passioni non fa un millimetro se lo vogliamo attirare con i concetti, con le teorie, o se vogliamo spiegare agli altri quanto è bello essere cristiano, il cuore non si muove con questi concetti, il cuore si muove solamente se vede, se tocca. Vieni e vedi, dice Filippo, guardate che bello, questa è proprio la pienezza del cristianesimo, è proprio l'incarnazione di Gesù, questo è il cristianesimo, che si traduce proprio con queste due paroline: vieni, vedi, io non ti devo imparare, non ti devo insegnare nessun concetto su Gesù, non ti devo spiegare niente, io ti dico di venire, e io ti dico di venire con la mia vita. Io ti dico di venire con la mia esperienza, ma con l'esperienza ancora più grande della Chiesa che ha accolto me. Vieni, vedi, andiamo da Gesù vivo. Vieni, andiamo da Gesù vivo. Andiamo dal Gesù vivo che ha conquistato la mia vita. Vieni e vedi. A volte mi sembra di vedere un certo imbarazzo anche dentro le comunità religiose, le comunità parrocchiali, perché non si concretizza mai questo luogo, che è un luogo di fraternità evidentemente, che è un luogo di amicizia, cioè non è facilmente collocabile, non si identifica, non si capisce dove sta questo luogo dove noi dovremmo trascinare gli altri, i ragazzi, i giovani, le giovani, dove possiamo dire vieni e vedi, dove possiamo far sentire lo spessore della carne di Gesù, lo spessore della sua bellezza, non si incarna, capite? E allora dentro le comunità spesso noi diciamo: ah, si potrebbe fare, ma certo che si possono fare esercizi spirituali, ma certo che si può andare in quel monastero, ma certo che si può andare a Međugorje, ma certo, però io credo che, Signore, ormai si è fatto conoscere anche dove tu vivi, dove tu stai, e se una comunità, e se un gruppo di cristiani non sono belli, e se questa comunità non può dire a un'altra persona vieni e vedi, significa che c'è qualcosa dentro quella comunità che non va bene, e se tu che stai in quella comunità hai quasi un po' di paura che venga qualcuno a vedere come vivete e ti dà quasi fastidio perché quasi quasi viene a scomodare la tua vita, le tue abitudini, il tuo tram, significa che tu hai rinunciato ad essere un testimone di questo amore. E guardate, questo succede molto spesso, perché noi ci abituiamo anche con facilità al peggio, noi ci abituiamo a non testimoniare più, ci abituiamo a non vedere la bellezza della nostra vita e così magari ci lasciamo prendere la tristezza e lo sconforto. Invece guardate che bello, se una comunità, anche parrocchiale, posso dire a tutti i ragazzi, vieni, vedi, lì facciamo questo, che bello, vieni, vedi, c'è Gesù, ma capite perché non lo diciamo? perché non pensiamo che la mia comunità possa comunicare Gesù? E allora io faccio una domanda, ma tu ami Gesù? Vi faccio una domanda semplicissima, ma tu ami Gesù? Tu ti senti amato da Gesù? Tu puoi dire a un ragazzo, vieni e vedi, con la certezza che lì dove tu vivi c'è Gesù. Tu puoi dire quando stai in chiesa a fare quel servizio a un altro ragazzo, vieni e vedi, perché c'è Gesù, perché tu hai visto Gesù, l'hai toccato con i fratelli. Allora ecco che le vocazioni hanno bisogno di comunità vive, non hanno bisogno di grandi strutture. Guardate, è un altro grande inganno, pensiamo che bisogna essere chissà come importanti. No, ciò che colpisce quando una persona cerca è Gesù vivo, è Gesù che vive nell'amore, nella carità, nella bellezza di queste persone che si amano. Guardate come si amano, è questo che colpisce i discepoli. Allora mi sembra molto importante che Filippo non dica altro che vieni e vedi. E quindi lui dice, senti, io ti spiegherò dopo, Natanaele, intanto vieni, perché quello che ha conquistato me, io ho fiducia che conquisti anche te. Ah, che bello! Filippo ha avuto fede, si è fidato di quello sguardo di Gesù, ha capito che lui conquisterà Natanaele non con le sue forze, ma solo se lo sguardo di Gesù che ha conquistato lui, attraverso la trasparenza di Filippo, potrà arrivare agli altri. E quindi Filippo dice, no, io non ti parlo di me, della mia intelligenza, vieni Natanaele, ci penserà Gesù a conquistare il tuo cuore. Che bello, ancora una volta è importante che qualcuno ci conduca. Natanaele si è lasciato prendere per mano, è bellissimo. E infatti come premio all'incontro con Gesù, e Gesù lo stupisce, lo sbalordisce, perché gli fa capire che mentre lui cercava Dio, mentre lui era tutto pieno nei suoi pensieri, lui già lo conosceva. Lui lo conosceva mentre stava sotto un fico. Lo colpisce, lo tramortisce, gli dice, figliolo mio, tu pensavi di essere un grande ricercatore di Dio? Tu pensavi di avere esaurito tutte le vie della sapienza umana? Tu pensavi che ormai la tua intelligenza ti avesse spiegato tutto? Io c'ero prima di te, io ti vedevo, io ti conoscevo, io ti ho amato, ti ho cercato prima, io c'ero prima di te e io ti ho fatto per me. Allora carissimi, davvero bello, mi sembra che possiamo fermarci così e capire che l'amore per Gesù si comunica attraverso i fratelli, che noi possiamo sviluppare la chiamata attraverso la nostra semplicità, ma dobbiamo credere che Gesù parla attraverso di noi e dobbiamo credere che la bellezza dell'incontro con Gesù non è solamente in un eremo, in un luogo isolato da tutto, ma Gesù parla dentro questa comunità dove tu sei. E perciò tu devi scoprire il primo amore di Gesù, tu devi riscoprire questo primo amore, perché vedrai che se tu riscopri questo primo amore, poi tutto quello che c'è attorno a te è più bello il luogo anonimo che c'è attorno a te, e tu puoi dire ad altri, vieni e vedi. Attendo in questo momento le vostre chiamate, abbiamo finito la parte della catechesi e vi invito proprio a riflettere su questa chiamata della vostra vita e su quello che state facendo oggi per chiamare altri discepoli e condurli da Gesù.
Pronto?
Sì, buonasera. Buonasera.
Buonasera padre.
Con chi parlo?
Sono Ada dalla Calabria.
Benissimo. Dimmi, Ada.
Ascolto sempre le sue catechesi e sono sempre bellissime. E mi commuovono tanto veramente anche come lei si pone a dirle, ecco. Io volevo dirle padre che io Gesù l'ho cercato da sola. Non ho avuto bisogno di altre persone, perché io sono già 10 anni che sto male, sono ammalata, no?
Sì.
E ho avuto tanti problemi, e io ho aiutato gli altri, ho aiutato tanto le persone, il mio prossimo, familiari, strani, tutti, però dopo a un certo punto sono stata emarginata, come se niente fosse, nei miei problemi, nella mia malattia, nei lutti che ho avuto di recente anche, di mio fratello, dei miei genitori, mi sono sentita, mi sono sentita vuota. Allora io mi sono rivolta a Gesù, alla Madonna, alle preghiere, mi sono data con tutta l'anima alle preghiere. E adesso mi sento un'altra persona, perché io più prego, più ascolto queste belle catechese, più lo sento sempre più dentro di me. Adesso mi sento sempre che la mia fede cresce sempre di più e non ho paura di niente, di qualsiasi cosa, non ho più paura neanche che, sì, che sono male, che sono ammalata, che non viene nessuno a trovarmi, a cercarmi. Perché sì, penso che c'è lui mi ascolta, lui mi vede e lui mi sta vicino, perché io lo sento che lui mi sta vicino quando io lo supplico per aiutarmi, cose che non ho visto, diciamo, negli esseri umani. E poi questo mondo senza Dio non è nulla, è tutta una cosa vuota. Quale? Per me è una cosa...
Sì, va bene, sì. Ada. Allora, dalla tua domanda io riprendo anche lo spunto per la risposta, no? Ho capito che la tua è stato un cammino anche vocazionale di conoscenza del Signore abbastanza doloroso, però... Proprio perché è così doloroso, perché tutti ti hanno abbandonato, io penso che si possa dire questo, Ada. Se tu hai sofferto perché ti è mancato qualcosa che era dovuto a te. E cos'era dovuto a te? Dei fratelli che ti stessero vicino, che così ti parlassero di Gesù. Allora mi sembra che tu involontariamente stai dicendo quasi il contrario, no? Di quello che stavi dicendo. Cioè, che è vero che Gesù ti ha parlato da solo, ma è vero che hai sofferto perché altre persone non hanno saputo, non hanno voluto, non è stato possibile, non sappiamo, magari comunicati la gioia di stare con Gesù. E poi io credo che anche in questo momento che sei sola, in realtà non sei sola, perché hai la Chiesa, hai Radio Maria, hai le catechesi di Radio Maria, come dicevi, quindi vi dico questo perché è impossibile pensare che Dio ci parla attraverso il suo corpo, e il suo corpo, anche se sembra invisibile, invece è fatto di tante membra che ci amano, che pregano per noi. Noi dobbiamo comunicare questa bellezza ai fratelli, a tutti, come tu adesso per esempio stai facendo con noi, con i radioascoltatori di Radio Maria. Tu stai parlando di Gesù, stai conducendo a Gesù altre persone. Ecco, però credo che proprio perché hai parlato del tuo dolore, ho capito che è qualcosa che tu sapevi che non ti aspettavo, quel dolore, quindi sicuramente... la via positiva sarebbe quella che invece noi abbiamo delle comunità che ci accolgono. E allora, ecco, grazie mille per la tua testimonianza di fede, che veramente accolgo con piacere. Grazie, Ada.
Pronto?
Buonasera.
Buonasera, sono Marco di Arezzo.
Sì, Marco.
Volevo solo esprimere la mia esperienza in quanto, sì, un giorno ero un po' triste, allora sono andato dal parroco e gli ho chiesto in cosa potevo essere utile, volevo fare qualcosa di più per gli altri, e allora pensavo più come aiuto in giro degli anziani o delle persone con bisogno, però il parroco mi ha detto fermo lì, mi serve un ragazzo, appunto una figura come te per fare il catechista. E sono rimasto abbastanza sorpreso, perché sì, sono un cattolico, però non mi sarei mai visto come figura di catechista. E glielo ho espresso al parroco, ha detto non ti preoccupare, ci sono dei libri, delle cose, e mi ha fornito questi libri, queste cose che ho iniziato a leggere. Quindi con timore mi sono presentato alle prime lezioni e effettivamente è un'esperienza bellissima. L'unica incertezza è che non sono preparatissimo nel parlare, nel trasmettere qualcosa, quindi non lo so se avete dei consigli, delle cose da potermi, sì, dare, ben venga.
Sì, Marco, ti ringrazio perché con la tua esperienza, testimonianza così molto semplice, tu hai dato carne al Vangelo che abbiamo letto, no? Tu stavi cercando qualcosa, forse qualcuno te ne ha parlato, non sapevi, sei andato dal parroco. Il parroco, in questo caso, anche lui forse si è fatto strumento di Dio, no? Ti ha condotto a Gesù con una via tutta particolare. Ti ha detto, fai catechista, ma prima formati, e ora ti sta formando. E quindi tu stai sperimentando che in fondo tu cercavi proprio questo, tu cercavi Gesù. Però ti sei, vedete, questa cosa è capitata perché tu ti sei fidato e lui ti ha condotto. Lui certo ha rischiato anche molto, nel parroco ha rischiato perché tu potevi essere anche un superficiale, ma penso che è il rischio sempre dell'apostolo, no? Ha cercato di parlarti subito del Signore, ti ha dato un compito e da come mi sembra che lo stai vivendo, credo che il parroco abbia azzeccato, abbia colto nel segno, perché questa tua gioia, questa tua conoscenza di Gesù che sta cominciando a crescere, non solo non ti convince insomma che sei andato dalla persona giusta, anche tu allora in questo momento come se stessi vivendo con Gesù, vieni e vedi, anche lui ti ha detto che cercate, tu gli hai detto Signore fammi vedere dove abiti, e credo che se fai questa esperienza di stare con Gesù anche nello studio, nella preghiera, piano piano per te sarà facile parlare ad altri di Gesù. Grazie Marco.
Pronto?
Buonasera.
Pronto?
Sì, la sento bene.
Buonasera, salve, pace e bene. Ah, io sì. Mi chiamo, devo dire il nome? Sì,
sì?
Mi chiamo Clarissa, mi chiamo, e
sì?
Maria Teresa.
Sì.
Senta, allora guardi, io... Siccome c'è stata una discussione poco fa con un parroco di una parrocchia qui di dove abito, insomma, vicino a, non è la mia, la mia parrocchia, è la parrocchia che frequento.
Ok.
E volevo farle la seguente, perché è un mio problema, la seguente domanda. Allora, io ho iniziato a fare un cammino tra scoprire Dio, sarà una decina d'anni fa, che prima non ci credevo in Dio, è stata una cosa molto folgorante per me. E all'inizio il rinnovamento, diciamo, è stato un seminario che mi ha fatto comprendere che c'era Dio. Poi dopo però non ho proseguito in quel tipo di cammino per un motivo, c'è stato un inghippo. Poi mi sono allontanata. Mi segue padre?
Sì, però stringi,
allora,
vai.
Brevemente,
riguardo la vocazione che abbiamo trattato. Riguardo il tema che abbiamo trattato nella catechesi.
Sì, il tema che abbiamo trattato, infatti io ho sentito che parlava della che l'ho sentito solo l'ultimo pezzetto, però le volevo...
Della vocazione, sì.
Benissimo, allora ascolti. Dopo ho iniziato a fare, 2 anni dopo, un percorso dei 10 comandamenti in una parrocchia.
Sì, sì.
E mi ha nutrito, cioè ho cominciato a conoscere tutte le cose del Signore praticamente. Quello che io non conoscevo, no? E l'angelo custode, ho cominciato quindi a bere tutto, a bere tutte le cose che diceva in queste catechesi. Poi a quel punto ho iniziato un percorso all'interno di questa parrocchia, però dopo successivamente, al trascorrere del tempo, le cose si sono estremamente, cioè la mia personalità, cosa è successo? Che ho cominciato a, come dire, a frequentare diverse realtà al di là di quel luogo, perché quell'esperienza all'interno non era più per me, mi ha dato prima di tutto ci sono stati dei problemi,
e poi
è cominciato a frequentare diverse, o conoscere diverse realtà, Madre Speranza, perché ne avevo bisogno, poi...
Clarissa, dobbiamo ridurre la domanda.
No, sì. Non ce l'ho la radio accesa. Comunque diciamo che sì.
Sì,
allora, in poche parole la domanda è questa. Il prete mi diceva, io devo trovare, radicarmi in una realtà ben precisa. Cioè il mio problema era quello, perché io tendo
sì.
ad avere più punti di cioè sento il desiderio, perché poi mi sono stato detto da Dio, e lui diceva, perché ti fai tutti questi problemi? Radicati in Cristo. Però cioè, da una parte quindi c'è il discorso del radicarsi in un luogo
sì.
ben preciso, con persone ben precise, questo mi è stato anche detto da qualcuno, e io forse lo sento anche dentro di me questa cosa, però c'è un'enorme difficoltà da parte mia a farsi in questo, perché poi io ho cominciato a fare molta preghiera di intercessione,
a pregare
anche un po' per...
Va bene Clarissa, va bene così, ti rispondo con due parole, due. Tu hai ricevuto Cristo, ed è certo, l'hai ricevuto attraverso altre persone che ti hanno invitato a fare quel cammino, ti sei fidata, l'hai cercato, ti sei fidata, queste persone hanno continuato ad aiutarti, poi ti è stato detto adesso vai nella tua realtà e incarna quello che hai ricevuto, quello che stai facendo. Oggi mi sembra che tu viva un'esperienza salutare, anche le crisi di fede sono buone per capire che cosa c'è nel nostro cuore. Ma come a te ti è stato detto, vai lì, conosci Gesù, ora anche tu devi fare la stessa cosa, quello che sta dicendo il Papa. Tu vuoi un luogo dove incarnarti e devi trovare certamente un luogo, che può essere quella comunità o quell'altra comunità. Il parroco ti ha detto radicati in Cristo, ma non voleva dire che Cristo non ha un luogo, non ha uno spazio concreto. Quindi nella mia piccola esperienza ti posso rispondere così, che la comunità, l'esperienza di essere ancorati alla verità si rafforza se annunci il Signore, se non ti fermi a guardare quello che ti manca o i difetti degli altri, perché è normale che non ci sono comunità perfette. La bellezza della comunità sta nel fatto che sanno accettarsi e soprattutto non perdono mai l'entusiasmo dell'annuncio e dell'evangelizzazione. E perciò penso che tu sei chiamato a fare la stessa cosa che è stato fatto a te. Se non ci fossero state persone piene di zelo, di entusiasmo nel Vangelo quando tu sei entrata nella Chiesa, tu non l'avresti conosciuta. Quindi preoccupati di trovare una comunità, ma non per starci come una bambina dentro, piuttosto per crescere come una innamorata del Signore che ha come primo scopo quello di parlarne, di annunciarlo. Bene, grazie Clarissa.
Pronto?
Buonasera. Pronto? Sì, l'ascolto.
Ho conosciuto Dio con la mente, perché sono stata cresciuta in scuola religiosa, perché ho studiato filosofia,
sì.
e però non sono certa di averlo proprio incontrato nel modo in cui lei lo descrive.
Sì.
Perché non è vero che i concetti non ti fanno innamorare, ma
sì,
i concetti catturano la mente, ma
sì,
non ti danno né la certezza né, come diceva lei, muovono il cuore. Allora io ho provato a cercare un'incarnazione adeguata e dopo tantissimo tempo io ho detto bisogna di cercare una guida spirituale. Il mio non è una domanda, è più un appello.
Sì, sì.
Io prego tutte le persone consacrate, io vi invidio molto voi uomini perché potete farvi prete, e io se fossi stato un uomo lo avrei fatto, ma perché poi officiate l'Eucaristia, cioè invece lo spazio che le donne hanno nella Chiesa è un altro, ma è un'altra cosa, mi sembra che, non so come dire, voi siete più in contatto. E allora ho cercato questo padre spirituale, ho bussato non so quante chiese e tutte le volte mi dicevano chi cercate? Io dicevo un prete, mi hanno detto non c'è. E io prego chi come voi è consacrato, smetta di fare tante cose, trovi un momento per stare lì ad accogliere persone che hanno bisogno di parlare con qualcuno che è vicino a Dio, perché non c'è più nessuno con cui parlarne diversamente, e anche se per caso c'è una persona, il rispetto umano e lo smarrimento ci tengono lontani. E io ho una gran paura di passare tutta la vita a sapere tutto su Cristo senza averlo mai incontrato, di finire come quei caproni che un bel giorno diranno ma quando ti ho mai visto io? Ecco, volevo solo dire questo.
Grazie. Livia, non so se ti chiami Livia o ho sentito Livia, comunque Lucia, veramente ti ringrazio perché è stato di una bellezza quello che tu hai detto. Io credo che tantissime persone ti stanno ringraziando per la tua schiettezza, per quello che hai detto, per la fatica che fai, ma anche la bellezza della ricerca. E quindi io veramente ti dico grazie. Solo aggiungere qualcosa mi sembra un po' uno sminuire quello che tu hai detto. E allora, giustamente i concetti servono perché afferrano la mente, tutti noi siamo stati afferrati da tanti concetti nella giovinezza, giustamente, ma poi non riescono a trattenere la carne, le passioni, pensiamo allo smarrimento di Agostino, e tanti non mantengono, non riescono appunto, e allora è importante che, è quello che stai dicendo anche adesso, c'è bisogno di un luogo, c'è bisogno di persone concrete, che ti parlano con un linguaggio che afferisce alla mente, afferisce alle passioni, afferisce all'uomo concreto. E per questo penso che il Signore ha chiamato gli uomini concreti, ha chiamato delle donne concrete, delle persone che quando le guardi dici, beh, abbiano questo dono, o che i monaci poi hanno questo dono, religiosi, è vero, ma non è un dono che dà un vantaggio come si può immaginare, è un dono che impegna di più. Non è un vantaggio per noi, è un dono che ci dà una responsabilità. E ahimè, quello che hai detto alla fine è di una bellezza, ma anche di una severità realistica, e credo che io, anche se io mi sento indegno, però io penso che quello che tu hai detto debba far riflettere molto anche i sacerdoti, i monaci, i religiosi, diciamo quelli che nella vita sono stati, diciamo così, adibiti da Dio, corredati proprio in questo, per dare questa apertura, questo spazio. E anch'io credo che sia il lavoro più grande e anche più necessario oggi nella Chiesa, però quello di accogliere, di ascoltare, quello di aprirsi, quello di invitare tutti a parlare, a dire anche le proprie paure, le proprie. Quindi Lidia, mi sento di dirti che tu sei stato un po' come un profeta oggi, con il tuo grido di sofferenza hai dato voce a tante persone, e personalmente come religioso, come sacerdote, io mi ritrovo tutto in quello che tu dici, e credo che questa sia la grande esigenza, appunto, di fare degli incontri veri, e per questi incontri lasciar perdere tante altre attività che possono attendere, insomma, ma Gesù non ha risparmiato tempo per incontrare l'uomo, la donna di ogni tempo, quindi è Gesù e naturalmente ti sta cercando, ma anche tu in qualche maniera oggi hai parlato di Gesù e hai portato Gesù a tante persone con questo tuo intervento. Grazie davvero, Lidia.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera padre, sono Andrea, chiamo dalla Sardegna.
Sì Andrea, dimmi.
Ho ascoltato la sua catechesi e mi ha colpito tantissimo il fatto che noi incontriamo veramente il Signore, oltre nel nostro cuore di cui ne siamo tempio, nel prossimo. E ho visto adesso in un periodo un po' burrascoso, anche economicamente, come il Signore è stato provvidente giorno dopo giorno nella mia vita. Cioè ad affrontare la giornata senza magari aver niente in tasca e aspettare il suo incontro in una persona che veramente è presente e ti fa scavalcare quel gradino. E poi volevo ricordare anche l'esperienza che ha fatto San Paolo per tutti i sacerdoti, quando San Paolo dice che lui è diventato tutto in tutti per entrare nei cuori di ciascuno, col povero sì, col povero, col ricco, con l'affamato, col ladro, pure non essendo ladro per dire no. E quanto è bello che ogni sacerdote, ogni vocazione possa entrare in ogni cuore, farsi piccolino per andare a cercare di ciò che uno ha bisogno. L'ascolto per Radio Padre.
Sì, grazie Andrea, ancora confermo quello che tu dici, perché proprio l'esperienza di San Paolo che è così forte e toccante, è questo che mi sono fatto tutto a tutti, ma è quello, Gesù si è fatto uomo, quindi da ricco che era si è fatto povero, quindi non ha voluto presentare subito i suoi diritti, no? Ma ha voluto spogliarsi anche di quei diritti, ha voluto non goderne come esclusione, come lontananza dai poveri mortali che siamo noi, anzi si è spogliato per essere come noi, quindi ha accettato questa umiliazione già nell'incarnazione, e questa umiliazione però gli ha permesso di entrare in contatto con noi, ha conosciuto il nostro mondo, la nostra sensibilità, e così penso che oggi appunto anche noi intellettualmente dobbiamo un po' spogliarci, parlo di me come religioso, sacerdote, dovremmo un po' spogliarci di quelle sicurezze che abbiamo acquisito durante gli anni, spogliarci non per essere immersi nella confusione di oggi, ma per dare ancora più credito, più fiducia al fatto che dentro di me parla Gesù, parla lo Spirito Santo, e Gesù parla anche nel cuore delle persone che io potenzialmente posso incontrare, quindi riscoprire, avere più fiducia in questo fatto che siamo, che Dio ci sta cercando a tutti, sta cercando a me, ma Dio mi usa anche, mi utilizza, cioè mi anima per incontrare gli altri, mi anima, mi dà fiducia, quindi anch'io devo farmi tutto a tutti, anche se qualche cosa mi disgusta, non devo proprio devo essere più forte di questo, devo sapere rinunciare a qualche privilegio che ho per me. E questa è l'anima dell'apostolato, farsi tutto a tutti, per guadagnare qualcuno a Cristo Gesù e farlo con tanto amore. Grazie Andrea, grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, sono Nicola, chiamo dalla provincia di Firenze.
Sì.
Volevo esprimere più che altro un dubbio in merito a quello che ho sentito su quelle che ritengo delle affermazioni piuttosto artefatte, nel senso io ho avvertito cioè la presenza di Gesù nel prossimo. Molte volte ho la sensazione, non so come fare per risolvere la questione, assumere determinati comportamenti con il prossimo solo perché magari da piccolo si sono avvertite, cioè si sono sentite un sacco di volte le frasi del Vangelo, si è vissuti e cresciuti in un determinato contesto familiare che ti ha portato a vivere in qualche modo e in misura il Vangelo, però di fatto poi magari ti senti comunque solo o con una realtà di cuore, perché sembra che ti sei rapportato con gli altri solo perché tutto sommato forse cercavi una realizzazione di te stesso. Ecco, come fare per capire se è una chiamata o quella che può essere chiamata, definita anche vocazione, da un puro sentimento, ecco, questo.
Sì, un po' è stato, diciamo, il senso anche di questa catechesi, no? Il puro sentimento si consuma tutto dentro di te, è bello, ti coinvolge, però non trovo un punto di incarnazione con l'altro, non getta un ponte attorno a te, appunto un'emozione, un sentimento. La vocazione invece getta un ponte sempre verso l'altro, l'altro verso di te, lascia un segno, lascia un'impronta nella storia. La vocazione, che può sembrare quanto di più illusorio, invece è proprio una storia concreta, lascia un segno, ti cambia la vita, ti convince, per cui tu fai delle cose, le fai insieme con gli altri, esci a te stesso dall'isolamento, dall'individualismo. La vocazione ti porta fuori dall'individualismo, ti fa condividere con persone che magari non accettavi umanamente, magari non sono a te gradite, non sono quello che vorresti sentire, ma quando si incontra il Signore poi si fa con le altre persone, ci si muove, ci si compromette in qualche maniera, si esce dal proprio sé per andare incontro all'altro. Quando, ecco, invece i sentimenti qualche volta rimangono dentro di noi, quindi possiamo immaginare di aver toccato Dio, ma poi non cambiamo niente, non cambiamo la nostra vita niente, non cambia perfettamente nulla, e siamo sempre più tristi, quindi è abbastanza semplice capirlo, quando un sentimento dura poco e soprattutto non lascia una scia, non lascia un'impronta, non lascia qualcosa di visibile, non c'è un ponte tra noi e gli altri. Grazie Nicola.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, pace e bene, sono Francesco.
Sì.
Io più che altro volevo un aiuto per il mio discendimento vocazionale. Io sono, ho una compagna, sono fidanzato, quindi si presume che abbia un discendimento per costruire una famiglia cristiana. Però sento sempre qualcosa che mi manca all'interno della mia vocazione. Cioè, parecchie volte ho cercato anche un dialogo con Dio, con Gesù Cristo, anche avere un segno, qualcosa, però questi segni o perché sono io che non riesco a vederli, o per la paura di prendere una decisione, non riesco proprio a percepire se realmente la mia strada è quella giusta o meno. Come posso fare?
Sì, Francesco, penso che tu hai un padre spirituale, quindi luogo adatto sarebbe parlarne con lui. Io posso darti solo alcuni suggerimenti. Può succedere, a volte succede che la vocazione si sviluppa così, come stavi dicendo in questo momento, la vocazione accade in questi termini, che un uomo o una donna in realtà non sono mancanti di nulla, guardandoli sono due ragazzi normali, però proprio dentro la normalità di quella vita, appunto, senza che manchi il lavoro, che manchi gli affetti, eccetera, eccetera, uno potrebbe dire, se ha vocazione al matrimonio, perché non si sposa? Eppure, certe volte, se c'è la vocazione al matrimonio, lo fa tranquillamente. Allora, se c'è una vocazione altra, o la vita religiosa, sacerdotale, può accadere, dico, che proprio mentre nella vita uno ha tutto, pensate a San Francesco, Assisi, ma anche tanti altri, proprio quando ha tutto nasce come una crisi dentro, un però ho tutto, perché solo quando si ha tutto in realtà si può capire anche che non si ha l'origine di quel tutto e che tu sei chiamato a non fare magari solo il matrimonio, a non vivere il matrimonio, ma nel senso che non perché il matrimonio non sia bello, è una cosa bellissima, ma perché Dio ti ha messo nel cuore, ti ha tagliato in una certa maniera come una pietra particolare, per cui anche se tu apprezzi tutto quello che c'è nella vita, quello che potresti fare, appunto sposarti, però ti rimane un però dentro e quel però traduce una forma della tua anima che Dio ha voluto così dall'eternità. In fondo è Dio che come le pietre preziose ha tagliato queste pietre, non ci sono due pietre uguali e alcune pietre le ha tagliate in maniera tale da avere un rapporto con lui, con i fratelli diversi, sono magari quelli che sono chiamati a celibato, che non trascurano la bellezza del matrimonio, tutt'altro, che lo vivono, che lo amano, che anche se non lo vivono concretamente, ma sanno che è alla base anche della loro vita, perché noi dobbiamo al matrimonio il fatto che siamo vivi e che siamo diventati religiosi, sacerdoti. E quindi però sentono che Dio, come fare? Un primo indizio, Francesco, mi sembra questo. Questa inquietudine è già un indizio. Ora non è un indizio comunque che possiamo dire assoluto e determinante, ma è un indizio. Ecco, se tu sei bene con la ragazza, se ti sembra che siete una bella coppia, se pensi che... Ma nonostante questo c'è un però, allora sviluppa quel però. A te stesso domanda cosa cerchi. Riascolta la domanda che Gesù fa ai primi due discepoli. Cosa cercate? Interroga il tuo cuore. Ecco, ti risponderei così. Grazie Francesco. Bene, allora mi hanno detto che siamo arrivati al termine. Io saluto tutti i radioascoltatori di Radio Maria. Vi affido alla materna protezione di Maria, di tutti gli angeli santi e vi benedico nel nome del Signore. Alla prossima volta, grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.